Bene, buongiorno a tutti. Allora, da parte mia e da parte di Carmen Leccardi, solo dire che siamo felici di essere stati invitati qua. Complimenti per l'iniziativa, speriamo prosegua di anno in anno, e siamo felici di essere invitati a fare una conversazione. Cercheremo di gestirla esattamente come una conversazione, quindi ci passeremo la parola, il microfono, e ci inseguiremo in qualche ragionamento. A me tocca cominciare perché sono forse più responsabile del titolo, allora, che mette insieme due parole: memoria, anzi al plurale memorie, e futuro. Allora, la cosa un po' buffa è che se io che Carmen ci siamo occupati parecchio di sociologia del tempo, direi, però con una specie di specializzazione complementare, no? Cioè Carmen ha scritto tanto sul futuro, io parecchio sulla memoria. Però a ciascuno dei due a un certo punto ha cominciato a sembrare che le due cose sono troppo legate. Non puoi fare memory studies senza occuparti del futuro, non puoi fare future studies senza occuparti della memoria. Allora questo ci sta spingendo a certi intrecci, come quel convegno fatto con la European Sociological Association l'anno scorso. Lei era la presidente, abbiamo fatto un convegno che si chiamava From Memories to the Future, un altro modo di connettere memorie e futuri. Qui l'espressione è memorie del futuro, che è un tipo di connessione particolare. Il mio compito nel primo pezzetto della lezione è spiegare cosa voglia dire. Potrei cominciare così, dicendo, un po' tutti qui ci siamo occupati di narrazioni autobiografiche, cioè è uno dei metodi che abbiamo come sociologi, ottenere racconti di sé dalla gente. Però le persone raccontano di sé non solo quando sono intervistate da noi. Normalmente nella vita quotidiana, la faccia a faccia o in modo virtuale, ci sono un sacco di frammenti di conversazioni che comprendono parti autobiografiche. Questo l'abbiamo studiato parecchio. A un certo punto a me è sembrato di capire una cosa che poi quando la dice è banale, e cioè: se uno si occupa del passato, ne parla, è perché è preoccupato del futuro. Cioè sta facendo qualcosa adesso in vista del futuro. E in effetti qualcuno mi parla del passato perché vuole liberarsene. Qualcun altro perché invece vuole proprio restarci. Qualcuno perché in fondo vuole dire un pezzo della sua identità. Qualcuno perché sta cercando la sua identità e nel passato ne cerca disposizioni, tracce da interpretare. Voglio dire, ciascuno di noi quindi, quando racconta di sé, parla del passato, ma è impegnato a fare qualcosa adesso e quindi per il prossimo futuro, qualcosa che vada ad agire nel tempo, che ha a che fare con il nostro essere protesi, che è la parte della condizione umana, essere protesi. Quindi memorie per il futuro, non ancora del futuro, però comincio a intravedere il nesso. Memorie del futuro. Allora, nuovo pezzettino di spiegazione, la metto sul personale. Io mi sono occupato parecchio di sociologia della memoria, come altri presenti. Ora, la sociologia della memoria si è occupata specialmente di memorie traumatiche, di traumi, di passati dolorosi, felici, che non passano, di terremoti, di stermini, di guerre. Si capisce il motivo, perché evidentemente i traumi devono essere compresi e quindi ci vuole memoria, e poi la memoria serve a conservare l'effetto dell'elaborazione del trauma, dire che fare in modo che non succeda più. Ci sono tanti motivi per occuparsi dei passati traumatici. Però a un certo punto io ho cominciato a dirmi, ma perché sempre memorie di traumi? Nessuno che si ricordi una speranza? Sì, e come? E come? Io appartengo, e Carmen anche, a una generazione ormai sono un po' âgé, che da giovane conobbe proprio una fase di speranze collettive, e così le ricordiamo, anche se poi arriveremo forse a discutere che cosa impariamo anche da quel ricordo. Però certo, ci sono anche memorie di speranze. Ecco, memorie del futuro può voler dire questo, studiare la memoria andando a cercare i ricordi dei futuri immaginati in passato e poi vedremo cosa hanno provocato, cosa significa ricordarle, ma ripeto, noi immaginiamo futuri in senso positivo, comunque immaginiamo futuri, noi avemmo orizzonti d'attesa molto vivi e ce li ricordiamo, memorie del futuro. Ecco, allora lo studio della memoria può anche essere studio del futuro, ma del futuro passato, del futuro così come resta nel ricordo e naturalmente come cambia nel ricordo, perché sappiamo bene la memoria è un'interpretazione presa, ripresa, cambiata, non è qualcosa di fisso ciò che ricordiamo del passato. Non è fisso neanche il ricordo che abbiamo dei futuri che immaginiamo nel passato. A volte quando comincio a parlare di questo discorso vedo qualcuno che mi guarda dicendo senti, ma che tema complicato, tutto questo intreccio di memoria. In realtà è una cosa banalissima che facciamo continuamente. Esempio tra i più banali. Usciamo di qua, andiamo a vedere un film di fantascienza di qualche anno fa, che so, 2001 Odissea nello spazio. Il film era del 68 proprio, comunque, 50 anni fa, e si immaginava un futuro. Lo immaginava Kubrick, lo immaginò tutto il pubblico che andava a vedere. Allora, in passato si immaginò un futuro. Ora vediamo il film, ricordiamo come abbiamo immaginato il futuro allora. Memoria di un futuro immaginato in passato. In quel film era un futuro veramente carico di speranza. Il film finiva con una palingenesi dell'umanità praticamente. E poi in generale era molto pieno di un futuro immaginato positivamente. 20 anni, cambiamo 20 anni, andiamo a vedere Blade Runner, di nuovo un futuro immaginato. Prima da Dick, poi da Scott, il regista, e poi da noi che abbiamo visto. Beh, pioveva sempre in quel futuro, in questa Los Angeles disperata dove giravano questi androidi che bisognava cacciare. Interessante, anche se marginale nella discussione adesso, perché ci sono certe tracce del passato che possono aiutarci a fare indicatori di un clima di attese. Bisogna scegliere se con cura, sono delle fonti complicate, il film. Però questo per dire, io posso avere memoria di un passato in cui ho immaginato un futuro, ma presto scopro che non lo feci da solo di immaginare un futuro. I futuri, per dire anche le aspirazioni che io ebbi, 15 anni, a 25, a 40, erano sempre in qualche connessione con dei quadri sociali di discorso, con dei climi d'attesa. Sapete, chi studia sulla memoria sa che ci sono i quadri sociali della memoria, che sono poi processi comunicativi. Bene, ma è lo stesso per il futuro, ci sono dei quadri sociali dell'attesa. Allora, ricordare i futuri immaginati in passato vuol dire tornare indietro a ricordare i climi d'attesa di una volta. Questa cosa è di questo che si tratta, memoria del futuro è indagare ciò che una volta attendemmo, in senso positivo come speranze, in senso negativo magari come minacce. Beh, direi che così il tema dovrebbe essere emerso. È uno dei modi in cui si può connettere il tema della memoria e quello del futuro. Uno dei. Però a me sembra parecchio significativo, e spero che la conversazione lo renda evidente, questo modo di occuparci delle memorie dei futuri una volta attesi. La memoria si fa adesso. Allora immaginammo qualcosa per il futuro. Adesso siamo qui e sappiamo qualcosa di quello che è successo, di quei futuri attesi. Da qui può aprirsi qualche apprendimento, ma prima di andare agli apprendimenti mi fermo e chiedo a Carmen se le sembra interessante questo tema.
Grazie Paolo.
No, se lo fa... è una conversazione alla fine, sì. Se no, ogni volta.
Mi sembra che abbiamo avviato il sentiero lungo il quale riflettere di memoria del futuro, a partire da una constatazione assolutamente lapalissiana, vorrei dire, che il presente in cui noi viviamo è figlio del futuro che le generazioni che ci hanno preceduto hanno costruito. E quel futuro, che è oggi il nostro presente, è stato costruito sulla base di mappe cognitive, naturalmente, mappe di conoscenza, ma anche appunto aspirazioni, visioni, attese, aspettative. E cercherò poi di dare qualche esempio concreto su questo un po' più avanti. Il primo punto d'aggancio con questa riflessione ha a che fare, dal mio punto di vista, con la centralità delle culture temporali per comprendere le dinamiche storico-sociali. Questo mi sembra fondamentale. In un momento anche come il nostro, in un momento anche qui come Montesperelli ricordava stamattina, la nostra disciplina si dibatte dentro un momento di complessità particolare. Qualcuno parla di crisi, ma ad ogni modo la crisi ha sempre queste due facce, ombre e luce. Quello che vorrei dire, ad ogni modo, sulla questione delle culture temporali è che, come ci diceva poc'anzi Paolo, queste culture, che hanno dunque a che fare con il futuro immaginato e il ricordo che noi abbiamo di questo futuro, rimandano appunto a dimensioni di senso che in una certa epoca storica hanno costruito quello che hanno contribuito a costruire quello che si chiama spirito del tempo. Lo spirito del tempo che la nostra generazione ha vissuto in rapporto al futuro è uno spirito del tempo certamente non segnato dalla crisi come limite della scelta. Il nostro era semmai un futuro di possibilità immaginate, appunto. Certamente questa riflessione sulle culture temporali come centrali nel ragionamento sul rapporto tra memoria e futuro ha a che fare con l'intreccio che la dimensione del tempo offre, e noi l'abbiamo studiato con Alessandro Cavalli già tanti decenni fa, devo dire, e forse tra i primi in Europa, molti ci hanno seguito dopo, in questi anni più recenti, hanno a che fare con l'intreccio tra i tempi della storia, i tempi delle istituzioni e i tempi biografici. Dunque, questi intrecci, queste interconnessioni concorrono a costruire queste visioni del futuro e poi le memorie che noi ne abbiamo. È importante questo riferimento, a mio giudizio, alle culture temporali perché sottolinea un aspetto che forse non è sufficientemente enfatizzato nel nostro lavoro comune, vale a dire che veniamo da certe traiettorie culturali, dunque veniamo da certe tradizioni, costruiamo con queste tradizioni nuove categorie di interpretazione del mondo, quindi categorie del presente, e necessariamente guardiamo attraverso queste categorie anche al futuro. Penso sia particolarmente significativo il fatto che si parli oggi di memorie del futuro in una fase storica in cui, per così dire, il discorso pubblico sembra costruito intorno al termine della incertezza del futuro, dell'impossibilità di proprio guardare al futuro con quello che tu dicevi prima, che è la speranza, l'apertura al possibile. Ecco, magari prima di entrare in alcuni esempi che vorrei proporre sui modi di guardare al futuro che generazioni differenti hanno avuto, ti passerei volentieri la parola.
Allora, conserviamo che vogliamo arrivare a un po' alla nostra memoria generazionale. Aggiungo a quello che tu hai detto qualche cosa per dire: le memorie del futuro sono roba che, dicevo prima, fa un po' chiunque, però si possono fare in molti modi diversi. Allora, quello che ci servirà per un discorso sulle speranze è un modo particolare, ma ce ne sono altri. Mi spiego, e spiego anche a te che questa non te l'avevo mai detta. Allora, lavorando su questi temi, a un certo punto mi sono riletto, e era la prima volta che lo leggevo davvero, Grandi speranze, Great Expectations, che non è proprio speranza, ma in italiano fa speranza. Comunque mi interessava, Great Expectations, Dickens, 1885. È interessante perché c'è questo ragazzo, Pip, che continuamente si crea degli orizzonti d'attesa e ogni volta succede qualcosa che glieli smonta completamente. E però non si può vivere senza orizzonti d'attesa, mi sembrerebbe. Lui se ne costruisce degli altri sulla base delle nuove informazioni che ha. Ma la cosa che più mi ha colpito in quel romanzo è un personaggio secondario, grosso modo una zia, diciamo, la signora Pocket. Di questa signora si dice che a ogni, cioè la si vede che a ogni piesso spinto, in qualunque conversazione, dice di questo, di quello, ah, con la posizione che avrebbe potuto avere il mio povero nonno. Questa posizione che avrebbe potuto avere il povero nonno viene ridetta da tutti gli altri. Chi la conosce dice, sì, signora Pocket è così cos'ha, non è molto ricca, eccetera, e pensare alla posizione che avrebbe potuto avere il suo povero nonno. Allora, qui è in gioco la memoria di un futuro che non c'è stato. Perché cosa faceva? La faccenda che lei racconta e tutti ripetono è che il povero nonno avrebbe potuto diventare nobile. Aveva avuto forse una promessa da parte di chi può far diventare nobile la gente, la promessa non era stata mantenuta, non è diventato nobile, così la signora Pocket è Mrs. Non è una contessa, una baronessa, una lady. Però è interessante, lei si ricorda e tutti con lei ricordano un futuro passato che non si è realizzato. Ora, questo a pensarci lo facciamo moltissimo, perché cos'è il rimpianto, per esempio? Il rimpianto è il ricordo di un futuro che poi non si è spiegato. Beh, e già mi aiuta a capire di cosa stiamo parlando, di una roba normalissima, ce li abbiamo questi. Però la signora Pocket mi spiega una cosa particolare: il ricordo di un futuro passato non realizzato può servirmi tuttora come perno della mia identità. Beh, notevole. A dire il vero, così mi blocca, così blocchi il futuro. La signora Pocket comunque non ha molte altre risorse per farsi bella in società E allora il fatto che avrebbe potuto essere nobile non lo è, però avrei potuto. Questo aver potuto in passato resta un pezzo della sua identità oggi. Io commento, ma non Dickens, in realtà la blocca anche, perché così è ferma su quello, non si cerca altre risorse, altre identificazioni possibili. Dickens si limita a prenderla un po' in giro, diciamo, nel tono con cui ne parla. A me ha colpito comunque questa doppia cosa, appunto. Mi ha detto che i rimpianti è una memoria del futuro, che conosciamo, e che a volte invece di far male possono avere un vantaggio secondario, quantomeno. Magari fa male, ma è un male che fa anche bene. Strane cose. Che però l'umano è così. Oggi si parlava degli economisti, spero che sia qualche economista che concordi con me, gli esseri umani sono complicati, per cui modellarli è un po' difficile. Allora, memorie del futuro possono declinarsi in vari modi. Io ho fatto anche delle interviste a proposito, onestamente il rimpianto mi è comparso in più di una intervista. Ricordo una signora che diceva: le aspirazioni di quando ero giovane, ma sì che me le ricordo, però guarda, non è che ci pensi tanto, perché se no, ok, rimpianto e rimpianto nascosto. A volte ho pensato se io e altri sessantottini di una volta non siamo piuttosto incorsi non nel rimpianto, ma nel sistema della signora Pocket. Cioè conservare come identità un futuro che poi non c'è stato. Non vorrei, sicuramente io attivamente cerco di non essere lì, però il rischio mi ha interessato. Però ci sono altri modi ancora, per esempio c'è la nostalgia non è come il rimpianto, è un po' più aperta. La nostalgia, scriveva Svetlana Boyenko, può anche essere riflessiva, cioè non dire rivoglio il passato, ma accettare la perdita e conservare il desiderio. C'è la nostalgia che lei chiama restauratrice, quella che dice ho perso quella cosa lì, ma voglio tornarci, la rivoglio di nuovo. È politicamente anche molto sfruttabile questa cosa. Quel futuro che una volta persi lo rivoglio, tale e quale. Lei dice che la nostalgia più matura è quella riflessiva, cioè che accetta la perdita, però conserva quell'aspetto desiderante che ha la nostalgia. In fondo la nostalgia c'ha dentro il desiderio, no? Ho passione per quell'oggetto che conservo nel ricordo fantastico, perché è sempre poi un po' cambiato la cosa della nostalgia. Allora, mi suggerisce la Boyen che la nostalgia è ambivalente, può anche servirmi a salvare del passato qualcosa che fu perso, ma che può restare ancora, essere riattivato. Ed ecco, qui mi porta alla fine di questo pezzettino delle cose che volevo dire. C'è una prospettiva, ne parla a un certo punto anche Barbara Adam, che è tanto tua amica, ne parlava in realtà Ernst Bloch prima, ne parlano altri, che è questo. Si può considerare il passato come un deposito di non ancora. Se ci pensate è piuttosto forte questo modo di pensare al passato, che il passato è un non più, fatta, passati. Ma se guardo il passato in questa prospettiva, ci furono delle cose immaginate, desiderate, pensate, progettate, non ancora realizzate. Beh, è molto forte. Cioè il passato mi diventa uno scrigno del tesoro. Volevo essere felice. Posso dirmi non lo sono più, ma posso anche dirmi non lo sono ancora. È parecchio diverso, ma tanto diverso. Bene, forse se poi avrò la parola ancora dirò qualcosa sul fatto che non tutti i futuri immaginati in passato vale la pena di considerarli dei non ancora. Per ce ne sono di quelli di cui possiamo solo ringraziare il cielo, che non si siano realizzati. Lo riprenderò dopo. Ma per parlare della speranza, mi sembra decisivo questo. Cioè, perché memorie del futuro c'entra con la speranza? Ma perché il passato posso vederlo così. Un repertorio di cose non ancora realizzate. E allora adesso il ricordo, beh, insomma, può riattivare lo slancio, può connettermi allo slancio di una volta. Probabilmente può anche permettermi di valutare meglio lo sguardo di una, lo slancio di una volta. E così penso che la nostra generazione a sto punto è proprio implicata.
Penso,
poi ciascuno ha la sua, ecco, non è che vogliamo. Vabbè.
Penso anche che, per esempio, una riflessione su, diciamo, la centralità del futuro per la generazione del 68, quella che abbiamo condiviso, potrebbe essere un esercizio, questa riflessione, particolarmente importante per andare oltre una serie di stereotipi anche su questa generazione. Veca ha scritto delle cose particolarmente interessanti, secondo me.
Veca,
Salvatore Veca, su il modo in cui per la generazione del 68 il tema del futuro si è intrecciato al tema della storia. Mi sembra particolarmente importante guardare a questa connessione tra futuro personale e futuro collettivo, quindi vista da entrambi i lati, il futuro collettivo conteneva il futuro personale e il futuro personale conteneva una spinta molto forte verso il futuro collettivo, perché questa memoria del futuro ci consente, per esempio, di ricollocare quell'esperienza generazionale, secondo me, in un contesto che è culturale e politico particolare. Allora, l'idea di questa costruzione collettiva del futuro nasce in un periodo storico, lo vorrei sottolineare, dopo gli anni del boom economico in Italia, in cui quella famosa dimensione del possibile a cui pensiamo quando pensiamo anche che cos'è cultura, quindi non solo quello che abbiamo ereditato ma l'apertura verso il non ancora, ecco, questa dimensione del possibile era attraversata dall'idea del miglioramento continuo, quindi era attraversata dall'idea di possibilità concrete di progresso in quel periodo storico. E questo voleva dire cose molto molto concrete, dal punto di vista, per esempio, dell'essere giovani donne o essere giovani uomini, essere ragazzi e ragazze del Mezzogiorno d'Italia, essere ragazzi e ragazze di piccoli centri, voleva dire, per esempio, avere una spinta molto forte a rimettere in discussione le istituzioni autoritarie, così venivano rappresentate, perché da questo punto di vista le rappresentazioni dei soggetti contano nella costruzione, ovviamente, degli immaginari del futuro, e l'idea della possibilità del mutamento direzionato, quindi della politica, in una parola, era veramente in quegli anni una dimensione a portata di mano per molti. Certo, giustamente parlandone con Paolo si diceva non c'eravamo solo noi che stavamo da quella parte, c'era anche chi lavorava in ben altra direzione in quell'epoca, ma al di là di questo possiamo dire che dal punto di vista generazionale c'è stata una forte impronta che la generazione dei baby boomers, per chiamarla così, da un altro punto di vista non politico, ha costruito, una forte impronta che ha costruito e che ha dato al tempo storico. Questa impronta era un'impronta in cui la necessità della scelta individuale rispetto, per esempio, alla progettazione del futuro era in qualche modo subordinata alle scelte che collettivamente potevano essere compiute. Quindi mi piace sottolineare questo punto perché mi sembra importante. Le responsabilità individuali erano strettamente intrecciate alle responsabilità del gruppo, e le responsabilità del gruppo erano a loro volta strettamente intrecciate ad una dimensione politica e anche transnazionale. Questo mi sembra importante sottolinearlo, perché questa questione delle memorie del futuro, non a caso ce la poniamo in un particolare momento storico in cui la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione stravolge la dimensione del tempo e dello spazio, per esempio, che abbiamo ricevuto in eredità dalle generazioni precedenti. Quindi la nostra memoria di quel futuro si collega, per esempio, anche a quello che Paolo ricordava prima, il rimpianto, la nostalgia, il desiderio, per esempio, di poter rivivere determinate esperienze collettive. E questo forse è anche uno dei limiti nostri generazionali più forti nella relazione con i giovani, vale a dire rapportarci ai giovani sulla base della nostra memoria di un futuro che era appunto un futuro collettivo. Per cui nell'epoca della individualizzazione in cui noi viviamo continuiamo a filtrare pratiche, dimensioni culturali, anche a non vederne la carica innovativa in relazione al fatto che abbiamo un certo tipo di memoria del futuro.
Lo riprendo e lo sottolineo, perché l'hai detto bene. Il punto è capire noi come pensiamo per poter interagire con chi non è come noi, con chi è più giovane. Mi spiego. Prima guardavo le persone presenti e pensavo, ma questi adesso pensano che questi due, cioè noi due, sono venuti qui a parlarci del 68, quando erano giovani, eccetera. Chi se ne importa? Non è questo. Se qui ci fosse qualcuno che ha 40 anni, mi piacerebbe che parlasse della sua generazione. Qualcuno dell'età maggiore, idem, la sua. Perché la generazione, la partenza generazionale, è uno degli elementi della condizione esistenziale. Nota CFR Mannheim. Nel senso di elementi sociologicamente rilevanti che fanno la situazione esistenziale, la classe, il ceto, l'orientamento politico, il genere, la generazione. Ma, sempre CFR, se noi non prendiamo atto della situazione esistenziale da cui prendiamo le mosse pensando, pensiamo male, perché vi restiamo confinati. È solo prendendone atto che possiamo trascenderla, pensare qualcosa di più. Come ha detto bene Carlo, finché io resto dentro al mio modo di pensare di allora ad allora, chi è cresciuto in un'altra generazione non lo capisco, perché dico, ma ci picchia, non fate, è come se dicessi, non fate come noi. E certo, non fate come noi, non siete. Allora, però, posso fare questa operazione, cioè dispormi a un rapporto ermeneutico serio con le altre persone, solo se prendo atto della mia. Scusate se ho detto delle banalità, però a volte non lo sono, non si sa mai, diciamo non si sa mai. E allora, io e Carmen, qui abbiamo scelto di parlare del 68, anche se a qualcuno può non importare un fico, ma noi dobbiamo farlo in pubblico per rendere conto di come mai ci vengono e perché ci vengono. E in realtà questo anche senza dirlo, per permetterci di ascoltare, osservare, studiare, interagire con chi ha dietro una storia diversa. Questo qui era il punto. Non so se vuoi continuare su questo, se no torno sulle speranze.
Torno, poi io glielo do.
No, perché qui si potrebbe decisamente passare alla questione dei giovani oggi, eccetera.
Sì, no,
ma allora ritorno, vabbè, detta questa enfatica difesa del tenere conto della propria situazione esistenziale, perché in ciò consiste la riflessività. parte della riflessività del nostro mestiere, torno alla questione delle speranze. Allora, e riprendo, penso per l'ultima volta questa conversazione, la questione del 68 come generazione. In realtà la parola speranze l'ho usata in modo un po' evocativo, perché in realtà avevamo, come ciascuno ogni volta ha, certi orizzonti d'attesa. Gli orizzonti d'attesa sono fatti di tante cose. Forse le principali sono le aspirazioni e le previsioni, che non sono la stessa cosa. Noi, quanto a previsioni, non ne azzeccammo una. Nel senso che, infatti, la storia è andata in un'altra direzione. Possiamo chiederci perché sbagliamo, adesso sapremo. Però, altra cosa è le aspirazioni. Secondo me, sulle aspirazioni, noi lasciamo, insomma noi, ciascuno di noi per quel formichesco contributo che ha dato, lasciamo qualcosa invece che funziona. Spiego entrambe le cose. Perché sbagliamo così clamorosamente le previsioni? A mio avviso perché, nonostante fossimo tutti un po' sociologi allora, non eravamo mica tanto bene. Io di sicuro, però anche nell'insieme. Perché tenevamo pochissimo conto di quelli che non facevano parte della nostra generazione. E quindi, insomma, di una bella percentuale di mondo intorno a noi. Potrei dirla così in breve, in fondo i miei genitori, che non pensavano come me, io non li contavo, erano vecchi, sì, però sarebbero vissuti per altri 50 anni, avrebbero fatto parte del mondo, ci avrebbero influito, ma non li contavo, e così però pensavo che il mondo fosse fatto di quelli come me, insomma. E gli altri, ma gli altri impareranno, ci seguiranno, ci pensavamo avanguardie. A proposito di cultura del tempo, essere, sentirsi avanguardia vuol dire pensare un tempo che va in avanti e tu sei avanti. Ecco, ma questo non tenere conto degli altri era un errore sociologico clamoroso. Voleva anche dire non cercare alleanze, perché badate, c'erano le altre generazioni intanto, ma c'erano anche nella stessa, diciamo, corte anagrafica quelli che non appartenevano alla sua generazione, cioè la pensavano diversa, non solo gli avversari, ma piuttosto l'enorme area degli indifferenti, cioè di quelli che stavano vivendo ma non dentro l'orizzonte d'attesa in cui eravamo noi. Lì un altro lavoro avrebbe potuto essere cercare alleanze. Però voleva dire probabilmente abbassare certe pretese, vuol dire fare compromessi, vuol dire anche comprendere altri. Noi questa roba qui, per come io ricordo almeno me stesso, non la facevamo allora. Direi che, devo dirla alla prima persona perché non voglio colpire altri, però mi uso solo come esempio, secondo me io ero cognitivamente intollerante. Cioè degli altri, insomma, mi importava poco. Che buffo, mentre eravamo interessati alla storia collettiva, eravamo francamente solidali, eravamo dalla parte degli ultimi, però in concreto io mi sento che non mi accorgevo che c'erano altri che la pensavano un po' diversa, la vivevano, la sentivano un po' diversa, ma così è chiaro che poi sbagli previsioni, perché è come se di un sistema tu tieni conto solo di due pezzettini e altri 12 non li tieni. È stato chiaro questo pezzo? Va bene. Ora, questo è un pensiero non particolarmente geniale, ma la memoria dei futuri attesi è in questa direzione che spinge necessariamente, perché se il futuro non è stato quello che prevedevi, tu ti chiedi ma perché ho sbagliato? E questo mi pare uno dei servizi più fantastici che si possono dare a noi stessi e alla collettività. Perché sbagliamo le previsioni? Cosa c'era di sbagliato? Vabbè, per i marxisti e leninisti c'era probabilmente questa questione dell'avanguardia, che era un po' sciocchezza, per altri c'erano altre cose, insomma io ho detto la mia, per me l'errore stava in quel non essere capace di intessere alleanze, essere troppo puri, ecco, come l'ha detto un romanzo piccolo. Bene, previsioni. L'orizzonte di attesa di allora è qualunque orizzonte di attesa, comprende anche le aspirazioni, che ovviamente sono un'altra cosa. io posso prevedere che vincerà il partito X, ma aspirare a che vinca il partito Y. Chiaro? Nelle aspirazioni, secondo me, fummo abbastanza bravi e mi sembra un'eredità ancora richiamabile, perché oggi le aspirazioni più visibili, perché non è che le persone manchino di aspirazioni, però mi sembrano tutte somigliare un po', estremizzando. Avete in mente il grande Gatsby? Il grande Gatsby era uno che pieno di aspirazioni, un uomo molto passionale, appassionato alla vita, ma lui a che cosa aspirava? Ad avere 1000 camicie. Ma perché con quelle avrebbe potuto sedurre Betsy o come si chiama? Daisy, grazie. Insomma, lui aspirava a una ricchezza materiale. Badate, in più, una ricchezza che gli altri riconoscessero come tale e in più che gli altri non avessero. Che gli altri non avessero, perché lui voleva ostentare di essere ricco. Se tutti lo sono, cosa ostenti? Non serve a niente. Allora, quello lì è un tipo di aspirazione particolare. Voglio essere ricco, voglio che gli altri riconoscano questa ricchezza come ricchezza e che non ce l'abbiano. Questi tre pezzi qui, magari più solo il primo, magari tutti e tre, magari solo il terzo, li sento molto presenti oggi, perché sono aspirazioni individualiste. Individualiste nella forma e nella sostanza anche, addirittura bisogna che, perché sia soddisfatta, questa aspirazione gli altri non la soddisfacciano. Chiaro? Però si può avere aspirazioni strutturalmente diverse. Se io aspiro che la mia città sia pulita, qui ho bisogno che anche gli altri aspirino alla stessa cosa. E io sarò soddisfatto solo se saranno soddisfatti anche loro. Oh, caspita, anche questa è un'aspirazione, però è diversissima nella sua struttura, nella sua sostanza. Cioè aspiro a una cosa che si può raggiungere solo collettivamente e che soddisfa solo collettivamente. Bestiale. Se dico subito questa qui, uno dice, oh che banalità, ma se dici prima il grande Gatsby e lo capisci, vedi quanto sia straordinario avere anche queste altre aspirazioni. Ecco, noi allora coltivavamo aspirazioni di questo secondo tipo. Dopo mi sono reso conto che era una roba eccezionale, insomma diversa da quelle che dopo sono venute. Qui a me sembra che cioè ricordarlo non è un indulgere in una chiave interpretativa che non mi fa capire i giovani d'oggi, no, mi sembra un aiuto anche ai giovani, dicendo guardate che ci sono qualità diverse dell'aspirazione, ecco. Che aspirare faccia bene siamo d'accordo, adesso qui non ne abbiamo parlato, ma è facile argomentarlo, fa bene, rende vivi, sono d'accordo io, siete d'accordo voi, però attenzione che le aspirazioni è una parola che può voler dire aspirazioni parecchio diverse. E su questo, secondo me, noi lasciamo un'eredità decente. E poi certo, mi viene la curiosità di vedere, ma le generazioni successive che aspirazioni hanno avuto? Perché non ci sono solo gli individualisti, neanche adesso, il problema è un po' di visibilità, no? Nessuna cultura è omogenea, figuriamoci. Quindi ci sono anche oggi altre aspirazioni, forse un lavoro fattibile tutti insieme è quello di rendere più visibili le aspirazioni del tipo collettivo o altre ancora che io non sono ancora riuscito a vedere. E quindi finisco e ti ridò il tema del ricordo delle speranze. Adesso siamo entrati un po' dentro dicendo speranze vuol dire previsioni, aspirazioni e altre cose, parliamo, è istruttivo. A me personalmente basterebbe che fosse interessante per la conoscenza, perché come altri il mestiere che faccio lo faccio per la passione di conoscere, che è una stranissima passione, ma ci anima parecchi. Oddio, aiuta anche a difendere dalla vita, ma questo forse non ne parliamo ora. Però mi viene anche in mente che questa linea di ricerca è anche utile, perché è istruttiva. Insegna a stare nella storia un po' meglio usando quello che possiamo imparare. Mi pare chiaro, devo ripetere e articolare questa cosa. Non so più dove siamo finiti. Vai a te, però siamo a buon punto.
Io vorrei tornare un attimo su una questione che non abbiamo ancora nominato, ma che possiamo, diciamo, introdurre agevolmente in questo colloquio, è che la nuova importanza, centralità della vita quotidiana in quel periodo storico, perché l'interesse al quotidiano come tempo della storia e come tempo anche del potere, dove il potere può essere svelato, dove il potere può essere combattuto, nasce proprio in quegli anni. E l'idea di futuro di quegli anni è legata ad una dimensione di continuità temporale, parlavamo prima di culture temporali, tale per cui questa continuità, quello che veniva dal passato, dalle generazioni precedenti, che erano le generazioni della resistenza, non dimentichiamo che stiamo parlando di un tempo storico, come posso dire, molto limitrofo alle generazioni resistenziali in Italia. E dunque quel passato poteva essere rielaborato e essere trasformato in aspirazioni verso il futuro. E dentro a questo passaggio cruciale, a mio giudizio, importantissima era la dimensione del ponte poi che il quotidiano aiutava a costruire rispetto al futuro che si voleva creare, perché l'idea era che il quotidiano contenesse già l'impronta del futuro. E dunque questo carattere sperimentale del quotidiano, questo carattere creativo del quotidiano, questa dimensione della opportunità e dell'innovazione che chiaramente va contro il senso comune come specifico stile cognitivo del quotidiano, nasce a mio giudizio proprio lì. Non penso solo ai situazionisti. Trento era la patria, dove io ho studiato, la facoltà di sociologia di Trento, era la patria dei situazionisti, che facevano delle performance non di poco conto. Quindi vorrei sottolineare, molto creative, molto anche forti nella comunicazione, vorrei sottolineare il fatto che la prefigurazione del futuro passava anche attraverso il qui e ora e passava attraverso la dimensione ludica. Stamattina si è parlato con Maffesoli di questa contrapposizione tra virgolette razionale e virgolette sensuale. Ebbene, quell'epoca anche prefigurato dal punto di vista generazionale l'idea che il futuro potesse tenere insieme questa dimensione di libertà e creatività. Libertà e creatività che venivano tenuti insieme da una nuova enfasi sulla dignità e sull'eguaglianza. Quindi questo aspetto proprio del, tra virgolette, minuto mantenimento del quotidiano mi sembra particolarmente importante. Volevo sottolineare anche un altro aspetto. In quegli anni inizia a decantarsi, per così dire, una situazione al cui interno la desincronizzazione temporale tra le istituzioni inizia a diventare palese. Vale a dire, i tempi istituzionali, poniamo, delle istituzioni formative iniziano ad entrare in rotta di collisione con i tempi dell'istituzione lavorativa. I tempi dell'istituzione familiare diventano fortemente contraddittori rispetto, per esempio, ad una serie di aspirazioni, ad un nuovo modo di stare insieme, di fare coppia, di fare famiglia, che quella generazione auspicava. Intendo dire con questo che in quel preciso momento storico inizia ovviamente a delinearsi una cesura tra i diversi tempi istituzionali che, a mio giudizio, poi verrà via via accentuata nel corso dei decenni fino ad arrivare a quella che è una situazione contemporanea di desincronizzazione temporale che comporta anche evidentemente un problema poi di forme di individualizzazione nei confronti di quella necessità di far fronte a istituzioni che non sono più portatrici di un modello temporale, di un'impronta temporale. Introduco questo elemento perché noi lo sappiamo benissimo, quando parliamo spesso con nostri colleghi che insegnano però nelle scuole medio superiori, c'è un immaginario collettivo sui giovani incapaci di memoria, presi dentro la macchina della tecnologizzazione, senza avere apertura né verso il futuro né verso il passato, che è uno stereotipo fortemente dannoso e che secondo me è proprio il tema che tu hai sollevato qui oggi, cioè le memorie del futuro, concorre a rimettere in discussione. Allora io penso che per esempio i cosiddetti tempi della transizione, che oggi si sono molto rallentati, vanno tuttavia di pari passo con una forte accelerazione dei tempi del quotidiano legata alle nuove tecnologie. Quindi c'è una discrasia molto forte tra questi tempi istituzionali della transizione, per esempio, tra virgolette, perché ormai non ha neanche molto più senso discutere di transizione, e i tempi del quotidiano. Se penso a qualche decennio fa, vedo piuttosto un percorso molto più accelerato dal punto di vista della transizione, in particolare per la generazione dei genitori con cui i giovani oggi si confrontano, quindi la nostra, diciamo, in rapporto al blocco della transizione dei giovani, ma quei genitori, e dunque noi, potevamo lasciare spazio alla creatività nel quotidiano perché avevamo dei ritmi temporali, secondo me, molto più lenti. L'accelerazione dei ritmi era nostra, noi volevamo una storia che andasse più veloce.
Interessante, il contrario.
Sì, penso che questo sia un punto importante nel riflettere su questa questione.
Sì, Carmen, sei proprio arrivata all'oggi, cercare di descrivere l'oggi, i ritmi del presente. Io credo che come orario stiamo andando verso la fine. Ti chiedo il permesso di concludere con una storia. Ti andrebbe bene o vuoi arrivare ancora? Tu avevi parlato dell'immaginazione sociologica.
Sì,
volevi
dire qualcosa? Una cosa dopo.
No, dilla adesso perché ritorna dentro.
Certo. Allora, volevo concludere questo ragionamento, questa conversazione con voi e con Paolo oggi, ragionando un momento su come si può pensare l'immaginazione sociologica oggi, perché di immaginazione sociologica ci siamo nutriti e nutrite ed è stata una spinta fondamentale a praticare questa disciplina. E proprio l'idea dell'intreccio tra la biografia e la storia ci dava la spinta, dentro un contesto che ovviamente segnato dal passaggio del tempo storico e dal passaggio delle generazioni, ci dava la spinta a costruire certi tipi di aspettative verso il futuro. Il futuro è possibile. Ecco, questo era uno slogan importante, se vuoi, un modo di dire importante, un pensiero importante. Ecco, veniva da pensare ad entrambi, conversando con Paolo, che questo momento storico sembra piuttosto quello della immaginazione sociologica dalle ali tarpate.
Dalle
ali tarpate, vale a dire un'immaginazione sociologica che stenta a decollare. Perché tra i più giovani stenta a decollare? Perché questa idea dell'aspirazione a un altro futuro possibile si è molto contratta, si è molto evaporata in qualche senso. Allora intendo dire con questa affermazione anche impegnativa che non possiamo, tra virgolette, giudicare i modi in cui passato, presente e futuro vengono oggi messi in congiunzione o per caso frammentati. Non possiamo ragionare sul fatto che la partecipazione ha cambiato le sue modalità. Non possiamo ragionare sulla dissociazione tra biografia e tempo della storia se non teniamo conto del ruolo che le aspirazioni a questo futuro diverso e dunque anche la convinzione alla possibilità del futuro diverso hanno giocato in quell'epoca storica. E dunque solo per dire che non è affatto ozioso ragionare sulle memorie del futuro. Io penso che possa diventare, grazie in particolare da noi alle riflessioni di Paolo Jedlowski, questo tema delle memorie del futuro una leva per riflettere sui processi di mutamento politico-sociale, non solo culturale.
Memorie del futuro è un libro che uscirà a breve, tu avrai metà delle royalties grazie a questo,
certo,
spot. Però possiamo andare esattamente... No, sono contento perché mi sembra che sei convinta che è un tema in cui possiamo continuare a lavorare. In realtà è uno spazio di ricerca, questa espressione, memorie del futuro. È uno spazio di ricerca, si possono fare infinite ricerche. Ultima cosa, allora. Volevo... Tu hai usato la parola impossibile. Allora, c'entra col futuro. Il futuro è uno dei significati della parola possibile. Qualcuno di voi avrà letto l'ultimo libro di Frederick Jameson che si chiama Archaeologies of the Future. In italiano non c'è, ma ormai è qualche anno che è uscito. Frederick Jameson è quello che scrisse La logica culturale del tardo capitalismo, insomma, una critica del postmoderno che leggiamo tanti, sono importanti. Tuttora vivacissimo, lui ha scritto un libro Archeologie del futuro. In realtà è abbastanza vicino a quello di cui abbiamo parlato qua. Ora, lui parte dall'idea, cioè dice alla fine, ma in realtà parte da quella, che oggi il possibile appare bloccato. In un certo senso siamo tutti continuamente chiamati a parlare del possibile. Bisogna essere flessibili, bisogna essere innovatori, competitivi, un sacco di... State nel possibile, mi raccomando, però state in una cornice di possibili molto definita. Jameson dice, oggi è più facile immaginare la fine del mondo che la fine dell'ordine sociale vigente, cioè del capitalismo. Esatto, cioè, quindi pensate al possibile, ma dentro uno schema chiaro che è questo ordine economico e politico. Lui parte da questa idea. Insomma, non mi pare sbagliato, cioè c'è un pensiero egemone oggi a meno che avvertiamo, che stiamo parlando. Un pensiero che stringe il possibile a un certo scenario, insomma. Ora, e vado così alla fine raccontandovi una storia, ma perché la racconta Jameson? Allora, Jameson si occupa dell'utopia in quel libro. Perché dice, l'utopia è quella forma letteraria che rompe il continuum della storia, quindi apre il possibile. Adesso non vi faccio la storia dell'utopia, anche se è interessante, ne sarebbe un'altra conversazione. Nel raccontare la storia dell'utopia e quindi delle aperture del possibile, a un certo punto si concentra sulla fantascienza femminile degli anni 60-70. Ora, chi conosce la sociologia o la storia della fantascienza sa che infatti quello è un capitolo formidabile di questa storia. Gli altri non ne sanno niente, in genere si dice la fantascienza, cos'è? A me non interessa, c'erano delle donne a scriverlo? Invece sì, in realtà la fantascienza di qualità è l'erede, questo lo dico io, del conte philosophique, cioè del racconto filosofico, propriamente diventato conte sociologico, cioè la buona fantascienza è racconto filosofico-sociologico. Le donne che fecero fantascienza negli anni 60-70, come Ursula Le Guin, famosissima, hanno proprio fatto questo. Allora, Jameson ne racconta uno dei romanzi di fantascienza femminile di allora. Ve ne racconto un pezzettino e a quel punto credo che si capirà un po' uno dei sensi di tutto questo. Il romanzo è di una, si chiama Piercy, si chiama Sul filo del tempo, non particolarmente bello, però Jameson racconta e ragione. Allora c'è una signora cicana, in una città americana tipo Los Angeles, vive nelle periferie, è semiclandestina, è veramente una poveraccia, una vita infelice, disperata. A un certo punto lei comincia a sentire delle voci e insomma la prendono per matta, la mettono in un manicomio e le fanno dei bellissimi elettroshock, queste cose qua. Le voci continuano. A un certo punto le voci sono che lei è visitata da un essere del futuro. Per lei è questo che succede, per gli altri alle voci. L'essere del futuro la visita, le parla e la porta anche nel futuro, una terra tra un secolo o due. In questa terra tra un secolo o due è un po' il regno di utopia, perché intanto c'è una democrazia molto consolidata. A un certo punto lei che visita il posto dice: caspita, ma è molto faticosa. E gli ospiti dicono: sì, lo è, però così è. Poi non c'è la guerra, o meglio, ci sono ancora i vecchi nemici del nuovo ordine, però ormai stanno in Groenlandia, sono confinati, però bisogna ancora combattere, accidenti, perché continuano a cercare di tornare. L'amore è piuttosto libero, però un po' di gelosia c'è, eh sì. Le tecnologie sono andate molto avanti, però non vedo né razzi né bombe atomiche, ma certo, per non servono un fico secco. La tecnologia è quella della comunicazione e quella che c'entra con l'ambiente naturale, ecologia. Su quello siamo fortissimi, infatti vede i miglioramenti fatti. C'è anche una cosa che è interessante, il visitatore. In realtà lei non riesce a capire se è un uomo o una donna. In effetti non è né l'uno né l'altro. E nel testo è a volte he e a volte she. Ma perché? Ma ci è sembrato che era proprio una scemenza. Comunque noi certo che abbiamo figli, naturalmente, però ci sposiamo in tre. No, l'amore lo facciamo in due. No, il problema è che per i figli è meglio essere in tre, perché una coppia genera conflitto. Ok, questo è una utopia immaginata da una donna negli anni, nel 70 e rotti, in California. L'esercizio di creare mondi utopici è interessantissimo, ma lasciamo stare, arrivo al punto. In queste conversazioni a un certo punto Connie, la cicana, dice al o alla visitatore o visitatrice: ma senti, io non capisco, tu vieni dal futuro a adesso, che rapporto c'è fra l'adesso e il futuro da cui vieni? Se guarda, non si sa. Come non si sa? E non è certo che io ci sarò. Ma no, ci sei. Ma no, vedi, io sono uno dei futuri possibili. Io ci sarò se tu farai certe cose. Sono tua discendente. Ci sarò se tu mi genererai. Tu, tutti voi. Perché, sai, niente è necessario nella storia. Io ci sarò se tu mi genererai. Connie resta molto colpita da questa cosa, si rende conto che questa figura che l'ha visitata in qualche modo è evanescente. C'è, non c'è, ci sarà, forse no. Capisce che ci sarà a seconda, insomma, che lei ne ha la responsabilità. Che lei ne ha la responsabilità. Di fatto il romanzo finisce con certe cose che lei fa in quel manicomio che saranno la scintilla di ciò che porterà poi a cambiare il mondo nella direzione dell'utopia. Ma insomma il futuro che ci sarà è quello che generiamo, via. Non è difficile da dire alla fine, però necessario. Grazie da Carmine e da me. Chiamava conversazione, abbiamo conversato.
Ah, ecco qui. Fabio. Non tocco, per non voglio fare guai.
Paolo, mi fai una dedica al mio collaboratore che ho creato?